Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. A Dio che vede nel segreto del nostro cuore, a Dio che conosce i nostri pensieri più di quanto possiamo conoscerli anche noi stessi, chiediamo sinceramente perdono.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 6, versetti 16-18. Quando digiunate non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà.
Parola del Signore.
Ecco, vediamo ora la terza pratica di giustizia, quella del digiuno. Il digiuno personale non è stata del digiuno di Yom Kippur, per dire, pubblico. Questo è il digiuno che era una pratica personale e di cui parla ancora il Vangelo. Troviamo un altro testo, per esempio il capitolo 9, la discussione sul digiuno, la distinzione, il motivo per cui i discepoli non digiunano, appunto su cui viene interrogato Gesù. E poi lo ritroviamo in tanti altri brani profetici, Isaia 58 e anche Zaccaria che ne parla, con la didache poi diventerà il digiuno degli ipocriti, sarà definito quello degli ebrei praticamente, perché sono quelli che digiunano il martedì e il giovedì, che sono il digiuno degli ebrei.
Qui all'inizio, io qui ho il testo greco, ma sotto c'è in italiano a calco, e così mi sembrava, perché poi l'ho trovato qui, che sembrava proprio un gioco di parola. Dice che si sfigurano per figurare, dice che proprio la parola potrebbe essere anche, quindi è molto buffa questa cosa, che si sfigurano il volto per figurare. Cioè, sì, come dice il Signore, dice, se assumete un aspetto triste, che sfigurano la faccia appunto per figurare. Ecco, mi sembrava una cosa un po' buffa questa, insomma il Signore lo ha sottolineato. Perché questo? Perché, come abbiamo visto, sia per la preghiera e sia per l'elemosina, ecco, praticamente sono opere appunto di giustizia che devono essere fatte davanti a Dio e non per figurare davanti agli uomini. E mi pare che, ecco, è già stato sottolineato, cioè sono i digiuni personali, perché e il digiuno era sempre collegato alla preghiera, ecco, anche i digiuni personali per chiedere grazie, Isaia è molto molto severo, ecco, non fate più così, che digiunate poi con pugni alterchi, ecco. Gesù non condanna certamente il digiuno, lui ne ha fatto una lunga esperienza, però mi sembrava così, che in quanto rivolto a Dio deve essere sottratto a qualsiasi sguardo degli uomini, ecco, appunto come la preghiera. E mi sembrava così che chi digiuna deve comportarsi come in un tempo di gioia, ecco, mi sembrava che questa fosse la caratteristica anche che sottolinea il Signore, cioè lavarsi, ungersi, profumarsi, cioè è un'espressione di gioia, e come facevano al sabato, come si fa ancora al sabato, come noi, ecco. Mi è venuto in mente il triduo pasquale, che, ecco, noi facciamo un digiuno, ma un digiuno gioioso, ecco, intanto nell'attesa dello sposo, e poi appunto poi lo vedremo al capitolo 9 perché non si digiuna, perché si fa festa, ma anche è tutta la vita, noi in un certo senso in attesa poi del regno che viene, della parusia, noi viviamo un tempo sì di digiuno ma di grande gioia. Questo mi sembra che sia anche una testimonianza nostra, unire le due cose, perché digiuno di per sé si fa nei momenti di lutto, e invece noi insomma in un certo senso abbiamo anche questo modo di attendere, ecco, e di vivere un digiuno, certo, perché lo sposo è tolto, però un digiuno di grande attesa e di gioia. Ecco, mi sembrava che il Signore volesse proprio dire questo.
Ma il digiuno lo si fa per, almeno nei due esempi nella Bibbia, quando Davide digiuna perché e il suo figlio ottenuto da Bersabea sta per morire, quindi digiuna, poi appena morto si alza da quella prostrazione e mangia e beve. Poi c'è il digiuno dei Niniviti, Giona, quando predica per la conversione, quindi c'è questo digiuno. Il digiuno è fatto per umiliarsi, per provare la debolezza. Il digiuno che fa il Signore nel deserto appunto è un segno di che si dipende da Dio e che non siamo padroni di noi stessi. Comunque adesso volevo leggere, è noto l'Isaia 58, ma volevo leggere appunto Zaccaria 7, che cioè, i profeti hanno appunto rimproverato la deviazione, una certa stortura del digiuno, come dice oggi Gesù, insomma. E Zaccaria 7, versetto, come si può cominciare dal 5 comunque, dice: quando avete fatto digiuni e lamenti nel quinto e nel settimo mese per questi 70 anni, lo facevate forse per me? Quando avete mangiato e bevuto, non lo facevate forse per voi? Non è questa forse la parola che vi proclamava il Signore per mezzo dei profeti del passato, quando Gerusalemme era ancora abitata e in pace ed erano abitate le città, eccetera. Poi questa è la parola che il Signore fu rivolta a Zaccaria. Ecco ciò che dice il Signore degli eserciti: praticate la giustizia e la fedeltà, esercitate la pietà e la misericordia, ciascuno verso il suo prossimo. Poi continua: non frodate la vedova, l'orfano, il pellegrino, il misero, e nessuno nel cuore trami il male contro il suo proprio fratello. Ma essi hanno rifiutato di ascoltarmi e mi hanno voltato le spalle, indurito gli orecchi.
Questa pericope mi ricorda, che non l'ho trovato nella Bibbia, quando Gesù definisce i suoi uditori dei sepolcri imbiancati, cioè cose vuote, cose non vive, che si sono date una mano di vernice per farsi vedere belle. Allora mi sembra un po' un paragone simile.
Il digiuno è una pratica molto antica ed era comune addirittura, per quanto ci risulta, a molte religioni pagane, e perché era considerato come un metodo, secondo loro, efficace per entrare in contatto della loro divinità. Nell'Antico Testamento, come è già stato citato in alcuni casi, abbiamo anche il cosiddetto digiuno preparatorio di Daniele, che ci risulta appunto dal libro profetico al capitolo 9, versetto 3. E poi Davide, già citato, che digiuna per il figlio, per il bambino malato, e il re Giosafat per esorcizzare naturalmente la guerra incombente indice un digiuno addirittura a tutto Giuda. Nella legge mosaica non c'è un'imposizione del digiuno, e solo veniva imposto nel giorno dell'espiazione, naturalmente. Questo è l'unico momento in cui tutti gli israeliti erano tenuti al digiuno. E naturalmente anche nei sinottici si parla del digiuno, e però abbiamo una nota particolare in cui Gesù, diciamo che ci presenta il tema del digiuno sotto un'altra ottica. Lui dice: finché c'è lo sposo, gli invitati nostri non possono digiunare. Perché? Perché la presenza di Gesù e l'annuncio evangelico superano ogni possibile valore del digiuno, ogni possibile valore meritorio del digiuno. E naturalmente perché? Perché dopo appunto la redenzione i cristiani sono in contatto diretto con il Padre, non hanno più bisogno di simili pratiche, diciamo preparatorie o espiatorie, e sono in contatto con il Padre direttamente, con il Padre per l'opera meritoria redentiva di Gesù Cristo e anche per l'azione in particolare dello Spirito Santo.
Pensando adesso rispetto ai testi che sono già stati citati e che qui mi sembra che sia un insegnamento generale quello che fa Gesù qui e che riguarda chi il digiuno lo fa, come si fa il digiuno. Altri testi, per esempio Zaccaria, è molto molto bello, è stato citato, e ha una critica profetica sul fatto che il vero digiuno non è digiunare, ma è fare la giustizia, ubbidire alla legge di Dio, fare la giustizia sociale essenzialmente, e che è un modo per, non per dire che non si deve digiunare, ma che la cosa veramente gradita a Dio è questa. E poi altri casi che anche adesso Andrea citava, cioè il capitolo 9 di Matteo, ecco, e paralleli, che mostra come il gruppo, diciamo, di Gesù non si caratterizzava per il digiuno. C'è un digiuno, se volete, nazionale, un digiuno pubblico, però forse c'è da distinguere di più, non sono solo due tipi di digiuno, poi ce ne sono tanti, anche sotto questo aspetto. Per esempio il digiuno di questi gruppi, lì il capitolo 9 è presentato così la questione: sono i discepoli di Giovanni che vanno da Gesù a dire come mai noi e i farisei digiuniamo mentre i tuoi discepoli no. Quindi noi sono due cose diverse, noi i farisei, lì è ancora diverso, mi sembra, è anche questo un digiuno, se vogliamo, pubblico, però è un digiuno di questi gruppi che non so, qui mi sembra invece molto semplicemente che il problema sia sempre il problema della ricompensa in tutto ciò che si fa. Qui naturalmente, se volessimo forse ragionare, è il rischio di chi il digiuno lo fa. Se uno non fa il digiuno non ha questo rischio. No? Qui è un insegnamento su chi. È chiaro che bisogna digiunare per questo testo, è chiaro che il digiuno è importante, come è importante l'elemosina, come è importante la preghiera. Mi sembra il presupposto questo, però il punto è come lo si fa questo, per quale scopo. In un certo senso è il rischio di chi veramente pratica, ecco, ciò che è gradito a Dio. E naturalmente si ripete per la terza volta l'insegnamento generale di Gesù, cioè bisogna farlo solo per Dio. Non penso io personalmente che si vadano presi alla lettera, però forse è possibile anche prendere la lettera. Le caratteristiche che qui Gesù dice, ecco, profumati, lavati il volto, è un modo per dire, come l'altro prima, di pregare andando chiuditi nella stanza. Non credo che in un testo come questo voglia dire che bisogna fare materialmente così. E bisogna preoccuparsi delle proprie intenzioni, Vieni a vedere bene per chi veramente tu fai il digiuno. Ecco, perché altrimenti, anche senza accorgertene magari, o senza... non lo fai per Dio in realtà, ecco, e questo è un rischio sempre presente.
Volevo solo aggiungere a maggior ragione, dopo le parole di Giovanni, l'importanza di queste tre parole, queste tre opere di giustizia, come è rimasta nell'Islam. Delle cinque pratiche, tre sono queste che ricorda Gesù, poi quelle proprie della fede islamica, le altre due.
A me è sembrato che la necessità di rivolgersi solamente a Dio e attendersi solo da Lui la ricompensa, questo atteggiamento sia sottinteso a tutto il discorso della montagna. E il Padre Nostro, che è un po' al centro del discorso della montagna, è esattamente questo, cioè ci dice a chi rivolgersi e che cosa chiedere, cioè chiedere solamente a Lui l'avvento del Regno e tutto il resto, la remissione dei debiti, eccetera, solamente da Lui.
Anch'io avevo pensato che queste tre cose, elemosina, preghiera e digiuno, sono introdotte da quel primo versetto del capitolo sesto, in cui dice: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro. Ecco, mi pare che proprio tutto dipenda da quello. E a proposito del testo di Isaia che prima ha citato la Gemma, quando ha spiegato come deve essere il digiuno, dice: davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Ecco, questa è la giustizia, la vostra giustizia.
Bene, anche io ho pensato qui alla modalità che viene sottolineata, ripresa da Gesù sul digiuno, che i motivi possono essere, le motivazioni del digiuno possono essere tante, le troviamo anche in altri testi, anche testi profetici, ma anche in Gesù, che dice appunto, pare molto importante che per un altro aspetto la controversia, la discussione sul digiuno con i discepoli di Giovanni, perché è legata appunto all'avvento dello sposo, e quindi se c'è lo sposo non si può digiunare, e doveva essere un argomento convincente, perché altrimenti non aveva senso, cioè doveva essere, interpretava il digiuno anche degli altri, dei farisei e dei discepoli di Giovanni, come un digiuno nell'atteso perché ritorni lo sposo, perché venga il regno. E qui siamo nel capitolo sesto, nel discorso della montagna, che riguarda il regno e le pratiche di giustizia, compresa, ho pensato questo, compresa quella del digiuno, vengono dette qui perché hanno una risonanza anche riguardo al regno. C'è la preghiera per la quale viene detto, ma anche le altre, perché anche le altre, sia l'elemosina che anche il digiuno, parlano di una ricompensa, no? Non riceverai, il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà, ma se tu sei ipocrita e in realtà nel tuo cuore pensi a un'altra ricompensa da parte degli uomini, quella non la riceverai. Ma qual è poi questa ricompensa? E io ho pensato, se la leggiamo all'interno dei capitoli del discorso della montagna, e come diceva Stefano, anche alla luce del Padre Nostro, anche io ho pensato, la ricompensa è il regno di Dio che deve venire, è la venuta del regno, ho pensato così. E quindi certo ci possono essere anche altre ricompense, ma all'interno di questi capitoli forse è questo. E poi volevo leggere un testo, dice in un trattato del Talmud, la ricompensa del giorno del digiuno privato, personale, è una quantità di carità distribuita. Molto bello, eh? Una quantità di carità distribuita. Perché? Perché il digiuno era legato anche, materialmente era così, era legato anche al fare doni, opere di carità.
e quindi quello che tu risparmi lo dai. Questo era molto legato, e quindi è una distribuzione, dice, no, la ricompensa di una carità distribuita. Questa è la ricompensa, è molto bello, mi pareva molto vicino anche al testo di oggi.